e quindi istituiva la legge le autorità di bacino. Le autorità di bacino istituite con la legge 183 sono di 3 livelli, e da qui nasce un po' la complessità istituzionale attuale dell'Italia nell'identificazione delle autorità di distretto. Allora, le autorità di bacino sono di livello regionale, di livello interregionale e di livello nazionale. Nella slide sono elencate, in tutto sono attualmente 44 autorità di bacino ai 3 livelli. Chiaramente quelle regionali sono, in una regione ci possono essere più autorità regionali, dipende dalla collocazione del bacino. Interregionali sono autorità che fanno capo a più regioni, hanno una sede comune per confrontare le loro attività e un comitato istituzionale di livello quindi regionale, fatto da autorità di livello regionale. Le autorità di bacino invece di livello nazionale, che sono appunto quella del fiume Adige, del fiume Arno e dei fiumi dell'Alto Adriatico, dell'Irivolturno Garigliano, del Po, del Tevere e del Serchio, fanno attualmente riferimento al Ministero dell'Ambiente. Fino al 99 facevano riferimento al Ministero allora dei Lavori Pubblici, ora Infrastrutture. Qual è l'idea? L'idea è di poter aggregare i compiti e anche l'organizzazione di questa autorità in modalità da poter identificare il distretto e avere delle autorità di distretto di livello nazionale. Chiaramente questa è una decisione che incide profondamente sull'attuale organizzazione e quindi una questione che si sta risolvendo a livello politico più che a livello tecnico. Per quanto riguarda il livello tecnico, mostrato nell'altra slide, qual era la connotazione territoriale identificata per l'attività conoscitiva nella legge 183 dell'89? Come dicevo, erano identificati dei compartimenti idrografici definiti come idrologicamente omogenei come comportamento ed erano 10 su tutta Italia. Con il 99 l'attività che veniva condotta a livello di compartimento è stata regionalizzata, quindi da questo punto di vista invece la necessità di riaggregarla a livello di distretto. Per quanto riguarda invece gli assetti più strettamente di natura gestionali, ma che è quello il fine ultimo della direttiva quadro, la legge attualmente di riferimento è la legge 36 del 94, recante appunto disposizioni in materia di risorse idriche. Con quale finalità? La tutela delle acque con l'uso del sostenibile delle risorse idriche, l'industrializzazione del sistema e una gestione imprenditoriale della risorsa idrica, l'aumento dell'efficienza tecnica ed economica del servizio idrico a tutti i livelli, dalla fase di progettazione delle infrastrutture alla fase di gestione. Come vedete, di nuovo, spesso diventa una difficoltà l'attuazione di nuove indicazioni di livello comunitario in contesti come il nostro, dove le preoccupazioni e la necessità di gestire la risorsa idrica in maniera diversa che dal passato, con una maggiore attenzione ad una gestione efficace, era già stato posto e aveva già trovato un assetto anche normativo, che adesso però occorre rivedere per riportarlo al contesto richiesto dalla comunità. Allora, quali strumenti erano stati individuati da questa legge per l'attuazione, per il raggiungimento delle finalità? Allora, l'individuazione di ambiti territoriali ottimali. Che cosa si doveva gestire nell'ambito territoriale ottimale? Bisognava gestire integralmente il ciclo dell'acqua, secondo criteri indicati precisamente di efficienza, efficacia ed economicità, con l'istituzione di una politica tariffaria tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, esattamente quello che un po' ci richiede ora la direttiva, il recupero dei costi di uso della risorsa. E prevedeva questa legge l'identificazione di piani d'ambito. Oltre quindi per poter fare questa gestione è stata identificata un'autorità d'ambito. Allora, che cosa doveva gestire l'autorità? L'insieme dei servizi pubblici e privati di captazione, adduzione e distribuzione delle acque ad uso civile, di fognature e depurazione dei reflui, come da questa legge veniva escluso il settore irriguo, e questo diciamo un problema, perché è soltanto parte della gestione della risorsa che viene identificata e gestita con questa, secondo l'organizzazione, identificata con questa legge. L'ambito territoriale ottimale doveva essere identificato dalle regioni. Questo ha costituito di nuovo un problema, perché non tutte le regioni hanno identificato l'ambito con lo stesso criterio, quindi abbiamo ambiti territoriali ottimali dal livello comunale a livello regionale, ad altri identificati nell'ambito regionale senza confini amministrativi, ma tenendo conto delle fisicità, cioè delle effettive disponibilità della risorsa idrica. Anche se nella legge veniva detto che comunque occorreva tenere in conto l'unità del bacino idrografico, bisognava superare la frammentazione delle gestioni e conseguire delle dimensioni gestionali tenendo conto dei parametri fisici, demografici, tecnici, delle ripartizioni politiche amministrative presenti sul territorio. L'ultima delle leggi che riguardano le acque è del 99, del decreto legislativo 152, che è partito, cioè come definizione, dalla necessità di recepire altre direttive comunitarie, quella concernente il trattamento delle acque reflue urbane e quella per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Si era nel 99, quindi il percorso di scrittura della direttiva sulle acque era ormai stato abbastanza avanzato, infatti sarebbe uscita appena un anno dopo. Quindi, con l'occasione del recepimento di queste direttive, la necessità di recepimento di queste direttive, che erano del 91 e che l'Italia non aveva ancora recepito, si è colta l'occasione per voler in qualche modo anticipare quello che erano i contenuti della direttiva quadro. E quindi in generale le finalità sono più ampie di quelle che dovevano essere per il recepimento delle due specifiche direttive che ho menzionato. Le finalità sono prevenire e ridurre l'inquinamento, risanare i corpi idrici inquinati, quindi già a livello di corpo idrico, che andava quindi definito, prevenire e ridurre l'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili, e quindi l'identificazione di queste zone vulnerabili e delle aree sensibili, mantenere la capacità di autodepurazione dei corpi idrici e sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, quindi tutti i temi del mantenimento della biodiversità e dello stato ecologico, così come vengono descritte e richieste nella direttiva comunitaria, migliorare lo stato delle acque e proteggere adeguatamente quelle destinate ad uso particolari.